Non è difficile sentire ripetere il proverbio: finché c'è vita c'è speranza. Come mai si collega strettamente nel proverbio la vita e la speranza? Perché il contenuto fondamentale della speranza è appunto la vita. Non si può vivere senza un qualche desiderio. Se noi rileggessimo anche solo la giornata di oggi, noi potremmo verificare che ciò che ha sorretto la nostra vita quotidiana è stato un qualche desiderio. E il desiderio in che cosa consiste? Nel guardare avanti per raggiungere qualche cosa che nel momento attuale non si possiede ancora. Anche la banalissima bibita che in una circostanza di grande caldo si desidera svela che noi ci troviamo in una situazione dalla quale vorremmo uscire per migliorare lo stato della nostra esistenza. Se però noi proviamo ad analizzare che cosa ci stia sullo sfondo di tutti i nostri desideri, non faremmo fatica a capire che ci sta il desiderio di vivere per sempre. Qual è la realtà di fronte alla quale noi non vorremmo mai trovarci, benché razionalizzando noi concludiamo molte volte che la morte è la condizione fondamentale di tutti gli esseri viventi. Il desiderio fondamentale delle persone, che ripeto si manifesta anche nei banalissimi desideri che in ogni giornata noi sentiamo, è quello di non morire. Per questo il testo della lettera ai Romani che abbiamo ascoltato riprende la storia di Abramo. Abbiamo notato come nel testo si faccia riferimento due volte al corpo morto di Abramo e al seno morto di Sara. Nell'antichità biblica non poter avere figli significava vedere la propria esistenza interrotta con la morte. Generare figli significava vedere la propria esistenza prolungata, ma notiamo bene, quello che attiene all'antichità biblica è l'esperienza che ancora oggi si vive. Cos'è che dà gioia a una coppia di persone anziane che ha generato dei figli? Vedere i nipoti. E perché vedere i nipoti? E perché i nonni, quando vedono i nipoti, sembrano non capire più niente? Perché percepiscono che la loro esistenza si prolunga nelle nuove generazioni. E non c'è bisogno di grandi riflessioni per percepire questo. È una percezione innata, potremmo dire. Se non che la situazione di Abramo e di Sara sembra senza via di uscita. Lo ripeto, due volte nel testo che abbiamo ascoltato come prima lettura si fa riferimento al corpo morto. Ma dentro questa situazione chi si inserisce? Si inserisce la promessa di Dio. E cosa c'entra la promessa di Dio con l'avere una discendenza da parte di questa coppia di anziani? Perché nella concezione biblica Dio è la fonte della vita. Ed egli è capace di entrare anche là dove sembrerebbe non esserci più alcuna possibilità di prolungamento dell'esistenza e far nascere vita là dove c'è soltanto segno di morte. San Paolo richiama questa pagina biblica per dire che cosa? Per dire che gli umani, noi, di fronte a tutte le situazioni che sembrerebbero bloccare il nostro desiderio, ci incontriamo con la promessa di Dio. E la promessa di Dio è capace di sconfiggere anche quello che noi constatiamo. San Paolo sottolinea questa dinamica. Abramo, osservandosi e osservando la sua sposa, che conclusione potrebbe trarre? Che non c'è più niente da fare. È una espressione che a volte noi utilizziamo o sentiamo utilizzare. E quando ci viene espressa un'idea di questo genere, non c'è più niente da fare, cos'è che ci prende? Ci prende un senso di delusione, di sconfitta. E Dio è capace invece di inserirsi laddove a noi sembrerebbe profilarsi unicamente la sconfitta, come colui che è capace di aprire un futuro. E la speranza ha esattamente a che fare con il futuro. Ma quale futuro? Quello più immediato? Oppure quel futuro che è capace di concedere una realizzazione del desiderio fondamentale delle persone umane in forma definitiva? Lo abbiamo ascoltato sempre nella prima lettura, dove San Paolo dice: Abramo è nostro padre nella fede, perché se lui ha potuto guardare avanti nella sua vita, quando ha superato lo sguardo constatativo, ha creduto alla promessa di Dio e Dio gli ha dato una discendenza. E noi siamo figli di Abramo, perché? Perché anche noi siamo diventati credenti. Credenti in chi? In colui che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo nostro Signore. Non è più il dare una discendenza a una coppia di anziani ormai incapace di generare, ma il dare la vita definitiva, la vita beata, come dicevo introducendo la celebrazione, a chi diventa credente. E la fede diventa il fondamento della speranza. Perché la fede non è nient'altro che dare credito alla promessa di Dio. Per intenderci, prendiamo un esempio. Se mi ammalo e vado dal medico quasi disperato, e il medico mi dice: guardi, le assicuro che se fa questa cura guarirà. Noi che cosa facciamo? noi ci sentiamo sollevati, smettiamo di guardare la nostra malattia, consegniamo, per così dire, la nostra vita al medico, crediamo alla sua promessa e riprendiamo vigore per la vita. È l'atteggiamento che San Paolo vede realizzato in Abramo, che diventa il padre di una moltitudine di credenti e diventa il padre nostro, cioè di noi che, credendo in Dio che è la fonte della vita, riusciamo a aprire il nostro spirito alla speranza, la quale però non può essere identificata con l'incertezza. Noi a volte usiamo questo verbo come se fosse semplicemente indicativo di una realtà auspicabile della quale però non abbiamo alcuna garanzia. O speriamo che domani faccia ancora bel tempo. È troppo poco questo. La speranza che nasce dalla fede è una speranza certa. E è certa perché è fondata sulla promessa di Dio, che è capace di vincere tutte le forze mortifere che segnano l'esistenza, compresa quella forza che sta sullo sfondo della vita di tutti gli umani, che è la morte. E la fortuna di chi è diventato credente qual è? È quello di avere speranza. E la speranza è capace di trafiggere qualsiasi forza oppositiva al desiderio che ci portiamo dentro. E la speranza apre un orizzonte di compimento di quel desiderio. E per questo è beata speranza, quella che vediamo realizzata in quell'uomo che è crocifisso con Gesù, come abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo. Quell'uomo che sta morendo come Gesù, ma chiede a Gesù di ricordarsi di lui. E Gesù che cosa gli dice? Oggi tu sarai con me nel paradiso. Che è quanto dire, tu oggi entrerai con me nella condizione di beatitudine. Tu adesso muori con me, ma entri nella vita definitiva con me. Perché quel con me? Per poterlo capire, proviamo a osservare che cosa succede nella nostra vita. Cos'è che ci fa sentire vivi? Sono le relazioni buone. Se abbiamo la fortuna di avere delle relazioni buone, noi ci sentiamo vivere. E la relazione con Gesù è la relazione buona per eccellenza. E perché è quella buona per eccellenza? Perché, ce lo ricordava San Paolo, concludendo il testo che abbiamo ascoltato, perché lui è vincitore della morte. Desiderio, fede, speranza vanno insieme. La speranza è l'atteggiamento fondamentale di chi ha consegnato la sua esistenza non a chiunque, ma a colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. La speranza diventa allora energia per vivere, diventa vigore per affrontare tutte le situazioni. Perché? Perché fonda l'esistenza sulla potenza stessa di Dio. Noi cosa abbiamo ripetuto nel versetto del Salmo responsoriale: in te, Signore, ho sperato. E dire in te, Signore, ho sperato vuol dire: Signore, grazie a te, consegnandomi a te, io sono sicuro che il mio desiderio, che sta sotto tutti i desideri, non sarà deluso, perché tu sei capace di dare la vita ai morti.